Mi pare che questo sia uno degli aspetti, forse l'aspetto principale, della rivoluzione radicale del primo cristianesimo, il quale rompe per alcuni versi con l'olismo, appunto. La priorità data alla coscienza personale, affranca quest'ultima dalla costrizione delle norme sociali e le permette di affrontarle. Tutto il cristianesimo primitivo è stato un cristianesimo contestatario rispetto alla società, no? Le persecuzioni. E ciò che faranno di fatto al prezzo delle persecuzioni che conosciamo i cristiani dei primi secoli che sfidarono l'impero romano. In questo senso, ma però appunto, sono cose che conosciamo e che non credo debbano essere trattate qui. In questo senso, certo, questa affermazione della libertà interiore segna da parte del cristianesimo anche una certa distanza dal giudaismo. Vedo tutta la polemica sulle leggi giudaiche, sulle regole di purità rituale, di cui è pieno il Vangelo, no? È all'interno, mi pare, di questo. Ma per dare un riferimento, è con Sant'Agostino, grande lettore del neoplatonismo e di Plotino, che questo primato dell'individuo viene veramente teorizzato. Il centro dell'universo diventa veramente l'io, il faccia a faccia con il creatore. Le confessioni non sono soltanto l'invenzione di un nuovo genere letterario, l'autobiografia, ma sono un viaggio per un verso inedito, nuovo, nella coscienza individuale, nella sua profondità e nella sua storia complessa di interiorità e volontà. L'interiorità, che è il tema centrale delle confessioni in Agostino. Agostino inaugura una tradizione filosofica e teologica di cui l'Occidente porterà per sempre traccia, quei grandi temi del peccato, della grazia, della libertà, i grandi temi del cristianesimo. La lunga discussione con Pelagio sul tema della grazia, no? Se noi adesso pensassimo, ma non lo facciamo, però vi cito, abbiate pazienza, vi cito alcuni passaggi, alcuni nomi della storia della filosofia che abbiamo studiato, ovviamente senza capire niente, vista l'età e vista forse il livello delle nostre scuole, anche non lo so, non lo so bene. Comunque tanto vista l'età. Perché io ho avuto modo, per farvi qualche esempio, di rileggere Dante o di rileggere l'Eneide, anche solo a 20, 25, 26 anni per l'università di filosofia, di rileggere queste robe qui e ricordo la sensazione, che probabilmente poi era possibile anche perché invece in liceo avevi lavorato senza capire, non lo so, poi sì. Perché tutte le cose dopo non è che, cioè si accumulano, noi non siamo capaci di vederne la stratificazione, ma è evidente. Però vi dico, la sensazione enorme da leggere un po' più grandi, quelle, e sono sicuro che se avessimo il tempo a 60 anni di rileggere la Divina Commedia, chissà cosa vediamo dentro a sto punto. Quindi. Dopo tante volte si parla male della scuola e degli insegnanti, ma proprio se eravamo marmocchi, insomma. Cioè, non puoi prima di vivere capire la vita, insomma. Prima bisogna. Quei discorsi lì, sono sempre quelli, solo che tu se non hai vissuto un po', non ci metti dentro, come il Vangelo, insomma, no? Sì, io immagino come leggevo il Vangelo qualche decennio fa, come non è evidente, no? Che. Vabbè, comunque. Se voi pensate alla modernità da Erasmo, a Spinoza, a Cartesio. Ma sentite, mentre dico questi nomi qui, basta avere qualche ricordino per capire cosa vuol dire l'individualismo, cosa vuol dire l'individuo, il soggetto. Locke, Montesquieu, Rousseau e poi quelli dell'enciclopedia. E poi Kant, e poi Hegel, e poi Tocqueville, poi Schopenhauer, poi Nietzsche, eccetera, eccetera. Cioè, si può vedere in tutta questa storia del pensiero moderno la traccia di questo approfondimento incessante, di questo confronto tra l'individuo e il gruppo, tra l'aspirazione all'autonomia della coscienza e l'eteronomia religiosa o laica. Tutta la storia occidentale, con i suoi progressi e con le sue contraddizioni, può essere interpretata come una lenta e irresistibile vittoria dell'io, corrispondente all'acquisizione dell'identità moderna. Pensate appunto alla grande svolta. Il primo pensatore veramente moderno, giustamente, se vogliono studiare così, Descartes, Cartesio, con l'io, col cogito, no? Il punto di partenza di tutto è appunto io, penso. O pensate, ma semmai di questo diremo ancora qualcosa, a tutto il senso della riforma protestante. E prima ancora di tutto il nominalismo medievale di Guglielmo d'Occam, che ha preparato poi il protestantesimo. Lo staccare Dio dal mondo, dare autonomia al mondo. E in maniera drammatica Lutero portare al centro del cristianesimo, ma anche del problema dell'uomo, la questione della mia salvezza, no? E d'altra parte la verità, la questione della mia fede, della mia interpretazione, quindi della mia interpretazione della scrittura, eccetera, eccetera. Quindi tutta la critica a un cattolicesimo baroccamente comunitario, no? E tutta la valorizzazione della mondanità. Tema tipicamente protestante, no? O pensate per esempio a Rousseau, la voce della natura che è presente nella coscienza, la fondazione di una religione civile contro il dogmatismo ecclesiastico, eppure Rousseau era un credente, no? Ma questa religione naturale di un individuo aperto, educabile dal mondo. O pensate appunto alla fondazione autonoma, radicalmente autonoma della morale da parte di Kant. Il rifiuto dell'eteronomia delle morali del passato e ovviamente del rifiuto della necessità della grazia. L'affermazione di Kant è l'affermazione della capacità autonoma dello spirito umano di definire la morale attingendo in se stesso. O pensate a tutta la rivoluzione borghese, appunto. Ecco, in questa lenta e travolgente vittoria dell'individualismo nel corso dei secoli moderni, due elementi, mi piacerebbe fermarmi brevissimamente, due elementi hanno giocato in maniera primaria. Il primo, l'emancipazione progressiva nei confronti della religione, nei confronti del religioso. E la seconda, la crescita della logica economica. Diciamo due parole. La distanza presa rispetto alla religione costituita e l'aspirazione all'autonomia è la grande posta in gioco della riforma, prima, la riforma protestante, e poi di tutto l'illuminismo e di tutte le rivoluzioni moderne, a partire dalla rivoluzione francese. No? Allora, l'emancipazione dal religioso e l'aspirazione all'autonomia è la grande posta in gioco della riforma protestante, dei lumi della rivoluzione. Il protestantesimo è indiscutibile, no? Radicalizza l'individualismo cristiano, favorendo un ritorno alla fonte evangelica, un rapporto diretto con Dio, quindi declericalizzando la fede. Cioè la fede diventa anzitutto una questione personale, no? E in questo senso il protestantesimo dà all'Occidente un impulso nuovo, soprattutto nella sua forma puritana. D'altra parte, l'individualismo spinto all'estremo suscita una morale radicalmente profana e utilitaristica. Ciò che è utile a realizzare la persona, questo è il criterio che diventa il criterio principe della morale moderna, l'utilitarismo, che diventa l'etica dominante. A partire dalla riforma, l'obbedienza religiosa cambia di significato, la relazione a un Dio tutt'altro non esige più di passare attraverso un intermediario, ma chiede piuttosto l'atto di fede di una coscienza autonoma. La legittimità religiosa si sposta verso il credente individuale, liberando così un immenso potenziale di sovversione, che avrà i suoi effetti molto più in là della riforma, fino ai suoi contraccolpi politici. E d'altra parte, questa nascita dello spirito borghese passa attraverso tutta una critica alla morale dell'onore, alla vanità aristocratica, e quindi l'esaltazione della vita ordinaria, secolare, la pratica parsimoniosa del dolce commercio, la placidità familiare. Non credo l'abbiano tradotto, ma una ricerca di Todorov, che qualcuno di noi conosce, per via lui è uno degli esperti, per esempio, della scoperta dell'America, è uno studioso della modernità sotto vari angoli. Ha un bellissimo libro, ma proprio bello, bello, sulla nascita dell'individuo nell'arte, è solo che lo radica appunto in Guglielmo d'Occam, nei filosofi, nei letterati, così. E poi fa vedere sistematicamente la nascita del ritratto, il tema dell'individuo, della vita quotidiana, come luogo appunto della felicità, della verità dell'uomo. E quindi tutta la chiave di lettura della pittura moderna, splendida. Che le cose sono coerenti, evidentemente, non è che l'individualismo è di Kant perché fa filosofia, poi nei modi di vita, nei modi di fare arte, nei modi di praticare la religione, appunto, no? All'etica della gloria si sostituisce un nuovo modello di civiltà nel quale la pratica del commercio e l'acquisizione dei beni acquistano un posto senza precedenti. In questo senso le rivoluzioni e l'illuminismo si inseriscono in questa prospettiva borghese individualista. Infatti la rivoluzione francese è contro l'ancien régime, contro i preti, no, i poveri preti, poveretti, e li hanno sgozzati anche loro, ma mica entrare. Era contro il clero e contro l'aristocrazia, no? La rivoluzione è stata fatta dai borghesi, dallo spirito borghese. Allora, l'illuminismo e la rivoluzione francese si iscrivono in questa prospettiva borghese individualista. Si tratta di definire una società autonoma, capace di riunire soggetti liberi, in una società moderna, vedete che nasce apposta il termine moderno, in contrapposizione evidentemente alle tradizioni, una società del presente, tutta intera aperta al progresso. Nasce lì l'idea del dominio del mondo per moltiplicare il dominio dell'uomo sulla natura e fornire all'individuo i beni della felicità, le libertà e i beni. E la Chiesa non ha capito, secondo me. Lei parlava della libertà, della grazia per andare in paradiso. Non ha capito che l'uomo moderno cerca le libertà, non la libertà. Tra le due cose non c'è contrapposizione, mi pare. Si tratta di capirsi, appunto. La distanza progressiva presa nei confronti della religione, il rifiuto sempre più accentuato dell'eteronomia, della trascendenza, scavano un vuoto che un po' alla volta verrà occupato dalla razionalità economica, scientifico-tecnico-economica, sottinteso, e da un ordine liberale che non ha altri miti collettivi. Anche lì la pittura, se avete presente il quadro dei coniugi Arnolfini, o i quadri dei fiamminghi che dei Günther Solz, o dei banchieri del Cinquecento, no, questo era l'uomo moderno, no? Che non ha altra rappresentazione se non quella del denaro, o della dinamica della quantità, comunque, del quantitativo. Del resto, l'emergenza dell'individuo e lo sviluppo dell'economia vanno di pari passo, no? Cioè, le logiche economiche hanno influenzato fin dall'inizio l'emergenza dell'individuo moderno, che hanno reso possibile e necessario. Possibile perché l'autonomia individuale è un lusso che si può permettere chi ha riempito la pancia. Il discorso che facevamo all'inizio, di dire che in realtà tutte le società della sopravvivenza erano società olistiche legate per campà. Dico, le logiche economiche hanno reso possibile l'emergenza dell'individuo perché l'autonomia dell'individuo è un lusso che è reso possibile dalla vittoria, almeno relativa, sulla rarità, sulle carestie, sulle epidemie, sulle guerre private. In questo senso abbiamo fatto un grande progresso, certo. Necessaria. Cioè, lo sviluppo delle logiche economiche richiede necessariamente l'esaltazione individuale, perché lo sviluppo del commercio e dell'industria richiederà comportamenti nuovi, più individuali, più intraprendenti. Apposta, secondo qualcuno, il vero tema dell'emancipazione, della laicità, anche della laicizzazione, è nato dai mercanti delle città medievali, città episcopali o città principesche, chiuse, organiche, militari, religiose, olistiche, appunto. Sono stati quei fuoriusciti, quegli zingareschi commercianti che andavano in altre città e hanno cominciato a fondare. Henri Pirenne ha fatto degli studi bellissimi su queste robe qui. Sono stati i commercianti trasgressori dell'ordine sociale di allora che hanno creato l'idea del comune un po' alla volta, della fraternità. Francesco è la società dei commercianti, appunto, no? Vedete, Henri Pirenne è quello che ha studiato il grande rinascimento medievale che andava dal viaggio delle Spezie d'Oriente nell'alta Lombardia e nei paesi delle Fiandre, che è stato il nocciolo della modernità medievale, chiamiamola così, no? Attraverso il Mediterraneo, importante dirlo, perché il Mediterraneo, sta vasca qui, il Tachenfalbagn, ha generato religioni, civiltà, culture. Come si chiama? Quello tradotto in italiano, Brodel, il Mediterraneo. È un libro che ricostruisce la civiltà del Mediterraneo, no? Adesso. così quando si va al mare d'estate, magari invece della tintarella di luna, mai in mente anche Argotto, che c'è visto che è il marchio, no? Cioè, tintarella di luna costa più di... Quanti anni ha? 50? Quanti? Cioè, lo sviluppo di una nuova logica economica comporta in parallelo lo sviluppo dell'individualità. I nuovi modi di lavorare, di comportarsi, si sono costituiti in rottura con l'ordine stabilito dei tempi passati, in rottura con l'atmosfera culturale che aveva immobilizzato e protetto le generazioni per secoli e secoli. In dissoluzione con gli antichi legami che tenevano unite le persone. L'individualismo ha preso corpo perché le occasioni di dar forma alla vita che erano sempre state condivise dal gruppo, si sono individualizzate. L'individualismo, dunque, non è stato solo l'esito di una laicizzazione dell'eredità cristiana, ma è stato fin dall'inizio legato all'industrializzazione e al capitalismo. Laicizzazione dell'eredità cristiana e industrializzazione e capitalismo. Questa è la matrice dell'individualismo. Quest'onda che viene a rompere le barriere tradizionali e che nasce a partire dall'alto medioevo. Mi sa che dobbiamo fermarci, anche perché per non darvi troppe robe. Introduco, non so, abbiamo dato un po' l'idea di qual è la questione di fondo io e noi. Siamo risaliti, dopo aver illustrato le idee dell'eteronomia, dell'autonomia, dell'olismo, dell'individualismo. Siamo risaliti alla nascita del tema forte dell'individuo nella cultura greca, poi nella novità cristiana e nella sua declinazione moderna, con questa inflessione secolarizzata e decisamente economica. No? E torniamo a rielaborare qualche vicolo chiuso nel quale ci troviamo, in che senso sta traballando questa splendida costruzione dell'individuo. No? Perché questo individualismo ha evidentemente dei contraccolpi nell'organizzazione della faccenda umana. E di questo si erano accorti subito. Cioè, in questa lunga storia che noi adesso abbiamo riassunto da Platone fino al giorno d'oggi, ci sono sempre stati gli avvisi, le messe in guardia. La paura che un eccesso di individualismo portasse al naufragio l'impresa umana. Questa paura è sempre stata presente. Ripudiando i modelli e i miti tradizionali, i borghesi dell'illuminismo e della rivoluzione sono assaliti dalla paura di ritrovarsi con le mani vuote. Se leggete un momentino, sono stati fatti studi bellissimi sulla Rivoluzione francese, beh, come su tutto del resto, abbiamo un sacco di... tradotto anche in italiano, gli studi di Fouret, che in Francia, sapete, sta discussione, evidentemente è argento vivo. Il dramma principale della Rivoluzione francese, dramma di cui... Siamo gli eredi, noi siamo i figli della rivoluzione. Le grandi conquiste della rivoluzione le abbiamo accettate, le abbiamo fatte nostre. No? Il dramma è il riconoscimento di un'incapacità a farsi un'immagine della società, una definizione cosciente della società, un'incapacità a darsi un ordine di valori spirituali capaci di fondarla. E questa inquietudine, cioè come dire, Buttiamo giù la religione, buttiamo giù le tradizioni, creiamo una società di uomini liberi, autonomi, che si mettono d'accordo. La paura di dire, ma adesso su che cosa fondiamo sta roba qui? Questa oscura inquietudine, suscitata dal trionfo dell'individualismo, non è stata solo dei pensatori della controrivoluzione, perché da subito c'è stato chi si è messo contro la rivoluzione, no? Ha detto, qui distruggiamo tutto. O non è stato solo della reazione romantica, la reazione che ha voluto recuperare la tradizione, il Medioevo, il sentimento dei popoli. Ma la si trova anche in partigiani convinti dei lumi. Torno a Tocqueville, che è il più acuto lettore di politica moderna, no? Il suo viaggio sulla democrazia in America è un capolavoro dal punto di vista dell'analisi politica e culturale. Cioè Tocqueville è preoccupato, ha il timore che la democrazia venga troppo indebolita dall'individualismo, che può portare i singoli, i cittadini, a disinteressarsi del patto sociale. Mi sembra di fare un comizio televisione ieri sera. In alcune pagine cupe, piene di previsioni negative appunto sulla democrazia in America, anticipa uno dei principali pericoli per le democrazie nascenti, che sarà quello di non poter proteggere la libertà di tutti contro l'individualismo di ciascuno. Provo a leggervi alcune frasi, ma che a me sembrano impressionanti per l'attualità, no? Provo, dice Tocqueville, provo a immaginare sotto quali tratti nuovi potrebbe prodursi il dispotismo del mondo. Vedo una folla immensa di uomini simili e uguali che girano senza quiete su se stessi per procurarsi piccoli e volgari piaceri di cui riempiono l'anima. Ciascuno di loro è come ritirato in disparte, estraneo al destino degli altri. I suoi figli e i suoi amici particolari costituiscono per lui tutta la specie umana. È una frase che me la fa John Grant, ma la mettiamo sulle porte della chiesa per 2 o 3 mesi come predica. Sull'attualità. Lo stesso pessimismo si trova in Max Weber, che viene considerato l'inventore dell'individualismo metodologico, e avversario quindi risoluto delle correnti olistiche. Cioè, Weber teme che l'emergere di un individualismo strettamente pragmatico e razionalista porti a una specie di glaciazione morale, dice, di indifferenza morale, di freddezza morale, dove ciascuno ha con gli altri solo relazioni mercantili, di interesse. Gli uomini rischiano, cito, di restare prigionieri in attività calcolate razionalmente, i cui fini hanno sempre meno significato. Beh, l'inquietudine evidentemente è più forte nei teorici moderni dell'olismo. Pensate a Marx. La reazione di Marx è una reazione comunitaristica, olistica per alcuni versi, a questa situazione, no? O anche Durkheim, ma leggeremo qualcosa la prossima volta. Quindi non chiudiamo il tema, ne facciamo un perché adesso anche l'ultimo tema è molto lungo, quindi lo dividiamo. Spero di non confondervi troppo, se mai questo mi imporrà la prossima volta di riassumere un pezzettino. sono cose che mi sembrano interessanti. Capite che predicare vogliamoci bene, aiutiamo i poveri, cioè, e lo toccheremo questo tema qui a volontariato, certo che serve, però lo capite quanto è relativo rispetto a dei discorsi di fondo, veramente di fondo, no? Sull'antropologico del sociale, sul... Il Signore vi conceda anche per mercoledì, per giovedì scorso, che Erguimanica è mia faccia. Allora, vi conceda per stanotte e per giovedì paha, perché Erguimanica ha dormito, o mia disca l'orchestra di tutta noce di che ha quando io dica raga. Sapete che c'era in seminario, sono morti tutti e due, quindi li posso citare. C'era Monsignor Bravi e Monsignor, che faccio il sinodo del 52, giurista. Magoni, che erano vicini di stanza, e quindi quando io ero giovane, ero già vecchi, li portavo un po' in macchina, poi facevo tutte le loro peripezie di prova d'udito in del corridor che usavo. Senti, ti ho fatto. Allora, il professor Magoni era diventato addirittura di un'ansia terribile. Pensate che andava a letto presto, poi si faceva chiamare a mezzanotte per dire la messa in maniera da anticiparla il più possibile. Diceva la messa a mezzanotte e mezzo, ma era capo di là, lei c'è il dormire a quiet, perché stando a letto pensando dei due di me, magari la mia dormire. Allora, aveva di sopra uno, che era il poer di matematica, Filisette, il quale lasciava giù le scarpe, c'era un'abitudine, so, li incalava la gamba, abbiamo capito tutti, accavallava la gamba, poi scioglieva la scarpa, la lasciava cadere, quindi si tirava toc, poi tirava sull'altra gamba, fa toc, dunque. Allora che lei non più dia più, a un certo punto il refettorio dice, ma qui non si può dormire perché chi si leva le scarpe fa così, cioè, si è alimentati. Insomma. Allora quello là sopra, la sera dopo, si è ricordato, allora prima l'ho cominciata a se viene ricordata, fai toc. Dopo la seconda, allora le stai giù, e te dopo 20 minuti, anche a telefonazione, di quando la hai solo la seconda scarpa. Quindi il Signore vi conceda una notte serena anche per giovedì passato.